my soul is young, and I'm longing to see my daytime, see me breaking through. My time is coming soon.
Abitare sociale, energie per la città. Una trasmissione realizzata in collaborazione con Comune di Bologna e Urban Center.
Una buona mattinata alle 10:01, ci troviamo in trasferta a Radio Città del Capo in collaborazione col Comune di Bologna e l'Urban Center qui all'Auditorium del Mambo per un convegno che si situa nell'ambito della rassegna Abitare Sociale. Questa mattina parleremo di spazi della convivenza e di nuovi modi di condividere l'abitare. Abitare Sociale è una rassegna che ha aperto i battenti mercoledì e che chiude proprio oggi. Vedo già l'appuntamento, perché un appuntamento di un certo livello: al pomeriggio alle 17:30 Urbanistica in Libertà nella sala atelier dell'Urban Center, e ci sarà un architetto, l'architetto Youssef Tomé, un architetto libanese che si è formato in Francia, che parlerà del suo modo di concepire l'architettura. L'architetto Tomé è convinto che l'architettura non abbia limiti e debba sempre confrontarsi con quello che esiste nel mondo per superare sempre se stessa. Questa mattina però il focus è su questi nuovi modi di condividere l'abitare. Vi do qualche nome: co-housing, social housing. Ecco, proprio ai temi del social housing, ad esempio, sarà dedicata la Biennale dell'Architettura che aprirà i battenti a Venezia al prossimo fine di maggio. Molti e qualificati gli interventi che toccano anche la nostra città, perché andremo a parlare del fortunato esperimento di Porto 15, il co-housing che sorgerà in Via del Porto, e sono state tante le domande, veramente molte di più di quelle che probabilmente chi ha organizzato questa iniziativa si aspettava, ASP di Bologna e Comune di Bologna, ma ne parleremo dopo. Intanto io voglio iniziare dando la buona giornata al nostro primo ospite, che è Marco Guerzoni del Dipartimento Politiche Abitative del Comune di Bologna. Buongiorno Guerzoni. Allora, uno degli organizzatori di Abitare Sociale. Intanto vorrei che ci facesse un primo piccolo bilancio, insomma, perché questa è una rassegna molto corposa. E ne abbiamo anche parlato martedì attraverso un redazionale che abbiamo costruito. È una rassegna corposa perché si occupa di abitare, ma si occupa anche dei quartieri della città. C'è una mostra fotografica all'Urban Center, si occupa delle periferie viste proprio come motore di sviluppo futuro per una città come Bologna, e si interroga sui nuovi modi dell'abitare, come stiamo facendo questa mattina.
Sì, intanto grazie per l'ospitalità. La mostra rimane aperta fino al 30 di aprile, ha un catalogo, racconta una città che non è la città delle cartoline che uno si immagina venendo a Bologna, ma è la città in cui storicamente si è prodotto il collante sociale, si è prodotta la nostra comunità, cioè sono i quartieri in cui ordinariamente si vive, no? Si produce vita quotidiana. Ci interessava esplorare, raccontare e ammetto anche dare un tributo a questi luoghi, no? Perché sono i luoghi in cui spesso o ogni tanto o saltuariamente sui giornali si racconta, no, di una cosa che ha a che fare col degrado, con fatti anche truculenti, diciamo così. In realtà scopriamo che quei luoghi che erroneamente si chiamano periferie, ma che sono il centro della vita quotidiana, sono serbatoi di energie, lo sono stati storicamente, lo sono anche una pluralità di individui, anche di differente nazionalità, e sono quelli i luoghi in cui dobbiamo ricominciare a ricostruire comunità, no? L'amministrazione comunale in questo senso sta agendo, ha lavorato, agisce anche tramite interventi urbanistici, in quei luoghi abbiamo cercato, su quei luoghi anche con sguardi al di fuori di Bologna, quindi con uno sguardo orientato all'Europa, a capire che cosa sta succedendo in giro per il mondo sul tema periferie, ecco, abbiamo organizzato questo ciclo di conferenze e di appuntamenti.
Ecco, voi avete cercato anche di alzare lo sguardo, no? Lo diceva proprio adesso poc'anzi, e alzare lo sguardo mettendo in relazione le esperienze fuori dall'Italia e soprattutto in Europa, e chiaramente anche proprio per un'assonanza, quando si parla di periferie si va subito a pensare alla Francia. Però volevo fare un attimo un piccolo cameo sull'appuntamento di oggi pomeriggio, l'ultimo, quando arriverà questo architetto libanese Youssef Thom. Ecco, di che cosa parlerete oggi pomeriggio?
Beh, Youssef Thomé ha un'idea di urbanistica. Immaginatevi che lui si è formato lavorando su materiali urbani a Beirut, cioè su una delle città e dei luoghi del Medio Oriente martoriata, molto complicata, in cui una sorta di sincretismo sociale si incontra quotidianamente e storicamente. Quindi altro che problemi di integrazione. Probabilmente il Libano e Beirut è proprio un emblema del, appunto, di questo sincretismo e di questa mélange di culture. Poi si trasferisce a Parigi per gli studi, ha due attività professionali che si distribuiscono appunto tra il Libano e la Francia. Ha vinto recentemente un grande concorso di riqualificazione di una periferia enorme a Bordeaux. Lui ha un'idea di un'urbanistica partecipativa, aperta, in libertà. Infatti la sua conferenza finale si chiama Urbanistica in libertà, non per caso. L'idea, appunto, che la città si costruisca con i cittadini e che non ci siano limiti a questa creatività.
Ecco, prima di andare alla mattinata, volevo anche chiederle, insomma, che indicazioni avete ricevuto finora. Avete parlato di periferie, anche è stata la prima conferenza internazionale che avete ospitato lunedì con l'architetto Umberto Napolitano, che fa parte di uno studio francese, lo studio LAN. Ecco, che indicazioni avete ricevuto per lavorare per il futuro?
È chiaro, è piuttosto complicato sintetizzare in poche parole la ricchezza dei contributi che si sono arrivati. Ovviamente parlare di periferie francesi ci sono dimensioni completamente diverse rispetto a Bologna. Voi immaginate che Napolitano e lo studio LAN di Parigi, che è uno degli studi più al momento quotati in Francia, sarà presente tra l'altro alla Biennale di Venezia di architettura. Ecco, loro lavorano su dimensioni enormi, comparti di edilizia sociale da 10-15 mila abitanti, quindi interventi veramente enormi. Ecco, se dovessi sintetizzare in pochissimi termini che cosa esce da queste loro esperienze, che cosa abbiamo in qualche modo imparato da quel che loro ci raccontano, è il progetto, progettare il non finito, cioè progettare sapendo che deve esistere una parte del progetto che va in qualche modo adattata, resa flessibile per chi ci entra, cioè per chi ci vivrà. Quindi la comunità che deve contribuire a costruire il progetto definitivo, cioè noi abbiamo il compito di costruire una parte del progetto, una parte invece va costruita con i cittadini.
E invece questa mattina la conferenza è appena iniziata, quindi per gli ascoltatori che magari non sapessero che è in corso e si incuriosissero sentendoci, io vi invito, siamo in via Don Minzoni 14 nell'auditorium del Mambo, quindi bisogna scendere le scale quando si entra all'interno del Mambo. Si parla di spazi di convivenza, nuovi modi di condividere l'abitare. Ecco, questa è una, mi passi il termine, ricetta che può essere molto utile per il futuro, anche per le amministrazioni pubbliche?
Noi siamo alla continua ricerca di metodi e strumenti per l'integrazione tra le comunità, tra le persone, non solo tra una comunità che è diventata naturalmente multietnica, ma anche una comunità, ce lo dicono i recenti studi del Comune di Bologna, che tende ad invecchiare. Quindi avremmo in futuro una comunità di anziani e di ultra ottantenni spesso soli. Ci dobbiamo porre l'obiettivo per il futuro di lavorare anche sul tema e sulla materia della politica per la casa, quindi su uno degli elementi, su un'infrastruttura primaria della vita quotidiana, ecco, guardare al futuro immaginando nuovi modi di convivere, ripeto, sia in termini interculturali ma anche intergenerazionali. Un auspicio per il futuro è veramente aprire idee e progetti, come per esempio questi del co-housing, a un mondo che deve essere, che si deve integrare, ripeto, sia tra generazioni e sia ovviamente anche tra culture.
Ecco, co-housing, social housing sono termini che finora magari erano rimasti di più all'iniziativa privata. Infatti questa mattina verranno presentate alcune di queste iniziative sia molto vicine a Bologna che anche fuori. Adesso invece c'è anche un interesse del pubblico.
Sì, in via del Porto 15 sta nascendo in questi mesi la prima esperienza italiana di co-housing pubblico su un edificio di ASP Città di Bologna, insieme al Comune di Bologna e ad Acer Bologna. È il primo in Italia, essendo il primo, come al solito chi fa da battistrada anche incontra e deve risolvere i problemi emergenti in una sperimentazione. Negli altri co-housing prima nasce la comunità e poi nascono gli edifici, e quindi la comunità si forma alla base. L'esperienza di Porto 15 è invece un'esperienza più complessa, perché cercheremo di far nascere la comunità a partire da una selezione pubblica. Sarà una bella sfida.
Grazie mille Marco Guerzoni, Comune di Bologna. Adesso lo lascio andare alla conferenza, che appunto è iniziata da poco, quindi se vi interessa venite qui in via Don Minzoni 14 nell'auditorium del Mambo. Adesso io, prima di passare al prossimo ospite, che è Massimo Lepore di Tama Associati, volevo ricordare la mostra fotografica. È stato il primo accenno che abbiamo fatto con Guerzoni, è all'Urban Center, sono mostre, è una mostra che ritrae fotografie di alcune zone della città, le chiamiamo periferie, ma insomma avete sentito da Guerzoni, la questione insomma è più complessa, e le zone che sono state scelte sono la Bolognina, sono quella parte del quartiere San Donato più vicina al ponte di San Donato, quindi quando si scende dal ponte San Donato dopo essere arrivati dal centro, e la terza parte che è stata scelta è il quartiere Savena. Le fotografie sono del progetto Linea di Confine, William Guerrieri, Guido Guidi, Francesco Neri e Marco Zanta, i fotografi che hanno partecipato a questo progetto per Abitare Sociale. Io invece adesso do il buongiorno al nostro prossimo ospite, Massimo Lepore, architetto Tama Associati. Buongiorno, grazie di essere qua.
Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
Allora, io ho saputo che insomma lei è anche interessato a progetto all'interno della biennale prossima di architettura, mi sembra che apra i battenti a fine maggio, biennale di architettura di Venezia, ricordiamolo sempre, dove proprio questi temi avranno, quelli di cui si parla stamattina, social housing e co-housing, avranno un palcoscenico.
Sì, avranno molta attenzione, perché il tema generale di tutta la mostra, Reporting from the Front, è un tema proprio che vuole indagare le capacità dell'architettura di trovare soluzioni innovative, soprattutto nelle condizioni di criticità, di marginalità e nelle aree anche quindi periferiche del nostro abitare. La mostra avrà ovviamente tante sfaccettature, essendo una mostra internazionale, quindi il curatore, l'architetto Alejandro Aravena, ha richiesto proprio ad ogni partecipante un'interpretazione, una visione e un progetto che potesse in qualche modo celebrare questa capacità dell'architettura di trovare soluzioni innovative.
C'è qualche anticipazione?
Diciamo che ci si muove a macchia di leopardo. Okay. Alcuni padiglioni hanno presentato già il tema principale, per esempio la Germania parlerà del tema dell'immigrazione, quindi di come le città assorbono il fenomeno dell'immigrazione. L'Inghilterra invece parlerà del problema della casa, cioè proprio dal punto di vista anche del mercato, della proprietà, delle opportunità, soprattutto per le giovani generazioni, di accedere a un bene così importante, no? Nella vita di ognuno. Il padiglione italiano, di cui siamo curatori come studio TAM associati, ha adottato uno slogan, Taking Care, progettare per il bene comune, e quindi il nostro tentativo sarà quello di portare in mostra esempi buone azioni, di buone pratiche condotte tra architetti ma anche con altri soggetti della società civile. Quindi sarà una mostra molto aperta e non concentrata solo all'architettura come oggetto, ma soprattutto a tutto il processo e ai soggetti che in qualche modo concorrono e diventano coautori del fare architettura.
Senta, architetto Lepore, che cosa serve all'architetto e alla comunità perché questo modo di fare architettura, di progettare, sia poi effettivo, insomma, si riesca a realizzare e non rimanga solo sulla carta?
Ma nella nostra proposta, diciamo, identifichiamo una visione comune del bene comune, è un gioco di parole ma è importante, come una delle chiavi attraverso cui possa essere ricreato un rapporto di partecipazione, di confronto, di ascolto soprattutto tra il mondo dell'architettura, le istituzioni e la società civile. Credo che debba essere proprio scritto un nuovo patto sociale che si basa sulla tutela e la cura dei beni comuni, che non sono né privati né pubblici, sono un'altra cosa. Riguardano tutti noi, dobbiamo capire come valorizzarli, curarli e promuoverli.
Immagino che il ruolo delle amministrazioni pubbliche, i comuni ad esempio, sia fondamentale, cioè ci vuole anche un cambio di passo, no?
Certamente. Bologna da questo punto di vista è una città all'avanguardia in Italia, perché ha promosso un importante convegno a novembre proprio sul tema di Urban as Commons, cioè il valore urbano dei beni comuni, e anche con l'adozione del regolamento per la gestione dei beni comuni, in un certo senso ha fatto da apripista a un fenomeno che sta sempre più coinvolgendo le amministrazioni italiane. Questa riflessione, come vi dicevo, può essere una chiave di svolta per riportare l'architettura in strada, in mezzo alle persone, in maniera che faccia il suo lavoro per le persone.
Ecco, le chiedo, insomma, in base anche alla sua esperienza, se ci sono, come dire, esperimenti di successo in questo senso. Beh, noi ci avviamo a questo co-housing di Porto 15 che, insomma, ha avuto successo, quantomeno adesso nella fase delle domande, perché sono arrivate veramente tante domande, ci hanno detto 243 persone divise ovviamente in nuclei per un numero molto ristretto di posti, quindi qualcuno poi dovrà inevitabilmente stare indietro. Ma invece ci sono esperimenti di successo anche in altre città di co-housing o social housing che lei conosce?
Sì, certamente, è un fenomeno che si sta distribuendo sempre più a livello nazionale. Nel Veneto ci sono molte comunità, magari in ambito più meno urbano, più rurale, che stanno, mentre anche grandi città come Torino, Milano per esempio, stanno già mettendo in campo delle ottime esperienze. Credo che la chiave interessante sia quella proprio di ragionare assieme proprio sui cambiamenti che una sharing economy porterà nella nostra società, perché non si tratta solo di abitare, ma si tratta forse di vivere in un modo diverso gli spazi, sia della residenza ma anche del lavoro, dell'istruzione, della cultura.
Le faccio un'ultima domanda che fuori esce da questa conversazione che abbiamo fatto finora, però so che il suo studio invece si è occupato anche fare ad esempio gli ospedali di emergency. Ci sembrava una cosa interessante anche per il nostro pubblico. Di che cosa si deve tenere conto quando si progetta una struttura simile?
Ma la prima cosa è che bisogna capire che un ospedale non è un luogo dove si sommano tante funzioni sanitarie, è in prima battuta un luogo dove si cerca di ricostruire una persona, gli ambiti in cui gli ospedali di emergency vengono realizzati sono sempre ambiti di crisi umanitaria, sociale, economica, in aree di guerra, eccetera. Quindi l'attenzione alla persona, il rispetto della persona, il rispetto della sua cultura è il punto principale della cura.
La ringrazio molto, la lascio al convegno. Grazie a Massimo Lepore, architetto Studio TAM Associati. Buongiorno.
Grazie, buongiorno
a tutti. Grazie mille. Intanto il convegno qui sta andando avanti e noi adesso, quando sono le 10:20 minuti, abbiamo tra poco un altro contributo. La nostra ospite ci raggiungerà a momenti. Vogliamo proprio entrare all'interno di questo esperimento che riguarda proprio Bologna e che è quello del co-housing di Porto 15, anche perché, e do un'altra notizia, questa mattina alle 12:30, quindi quando il convegno qui che si sta svolgendo in via Don Minzoni 14 nell'auditorium del Mambo sarà finito, ecco, ci sarà la possibilità di andare a fare una visita guidata al cantiere di Porto 15, una visita guidata per la quale bisognava iscriversi, quindi insomma non è che vi potete presentare questa mattina perché ormai le iscrizioni sono chiuse, o comunque adesso lo chiediamo alla nostra ospite, però è un altro insomma appuntamento interessante perché si va direttamente in cantiere a vedere quello che accade. Intanto buongiorno a Lorenza Malucelli di ASP.
Buongiorno,
grazie.
Grazie dell'invito.
Grazie di essere qui. Senta Malucelli, ne abbiamo parlato molto anche dalle nostre frequenze, ne abbiamo parlato sia nei nostri servizi giornalistici che in questo caso insomma all'interno di una trasmissione realizzata in collaborazione col Comune e l'Urban Center, e questo co-housing è piaciuto tantissimo.
Sì. Ha avuto un discreto successo, anzi un po' oltre le nostre aspettative. Si sono iscritti, cioè candidati, 143 nuclei, ma ha suscitato anche ben più interesse. Infatti, se vediamo la partecipazione così ai seminari che abbiamo organizzato insieme alla cooperativa su misura che seguirà l'accompagnamento diciamo del cantiere sociale di questo progetto, insomma le persone che hanno ruotato intorno a questa iniziativa finora sono anche più di 300.
Ecco, adesso sono arrivate le domande, quindi poi ci sarà un processo di selezione insomma, ai noi, ma io ho sentito ieri quello che lei ha detto nel nostro giornale radio, mi interessava la composizione delle persone che avevano fatto domanda, perché lei a un certo punto ha detto molto interessante anche la partecipazione dei nuovi italiani.
Sì, sì, è una diciamo il profilo che ne emerge così velocemente ancora, perché siamo ancora in istruttoria, è interessante, molto vario. Infatti diciamo sui 143 che creano questo piccolo campione di giovani di Bologna, di fatto,
sì, perché erano under 35,
esatto. Quindi hanno un'età media di 30 anni quelli interessati a partecipare, quindi non proprio i giovanissimi, anche se c'è una parte di giovanissimi, ovviamente molti sono italiani anche con un forte legame con il territorio bolognese, residenti eccetera, però c'è anche una buona percentuale, circa un 10% di nuovi italiani, quindi persone che hanno acquisito la cittadinanza e che hanno storie provenienti o familiari che vengono da altri paesi. C'è una buona percentuale anche di cittadini di altri stati, anche extraeuropei, tra cui alcuni appunto con un permesso di soggiorno per motivi politici, dalla Somalia, dalla Siria, tutti molto giovani, la maggior parte dei quali devo dire anche con una discreta, come dire, autoconsapevolezza che per entrare in un progetto simile ci vogliono anche un po' di risorse economiche, cioè un affitto bisogna pagarlo, e quindi molti hanno un lavoro, chi non ha un lavoro ce l'ha saltuario o studia ancora, comunque ha portato una figura di garante, di garanzia.
Come avverrà la selezione? Dura.
Questo è molto appunto una parte molto sperimentale che stiamo affrontando. Comunque noi dobbiamo inizierà il percorso di partecipazione 40 nuclei, quindi da 143 dobbiamo in ogni caso arrivare a 40. E la commissione congiunta tra Comune e ASP e appunto la società cooperativa su misura ha appena deciso, diciamo, quali sono i criteri base, oltre ovviamente i requisiti oggettivi. I criteri base sono fondati sulla motivazione, l'engagement sociale, cioè la predisposizione ad interessarsi attivamente del benessere collettivo, e al terzo posto appunto anche la condizione abitativa, cioè facilitare per esempio l'uscita dalla famiglia di origine dei giovani, quindi l'autonomia abitativa.
Bene, e quanto durerà? Insomma, diamo un po' gli step temporali.
Sì. Quindi a fine aprile partirà questo percorso partecipato, che poi dovrà portare durante la durata di 6 mesi a un'autoselezione e al match proprio dei 18 nuclei che avranno la proposta di assegnazione,
perché
di 18
sono
appartamenti,
18 appartamenti,
e che entreranno all'inizio del 2017 in via del Porto 15. Appunto.
Allora, l'ultima domanda, Lorenza, sì, Malucciagli, che è questa, insomma, forse la più difficile, sarà l'unico esperimento, almeno per voi come ASP?
Per noi come ASP io credo di no, anzi la nostra direzione e presidenza è molto interessata a sperimentare questa nuova forma di abitare anche per altri, rivolta, destinata ad altri gruppi sociali, per esempio ASP, che gestisce molti servizi per anziani, è interessata nel futuro a sperimentare anche co-housing per Silver Age o anziani giovani, per cui si vedranno nuove sperimentazioni in città.
Ecco, una linea, insomma, mi sembra, di sperimentazione, sì, che come sì, ASPA volete portare avanti. Bene, io ringrazio molto Lorenza Malucciagli, la lascio andare al convegno. Grazie insomma, buon lavoro con il co-housing di Via del Porto. Ricordo appunto, ecco, un minuto che non mi trattengo, la visita guidata al cantiere è una bella cosa.
È molto bella. Alle 12:30 entreremo per la prima volta nel cantiere di Via del Porto 15, per cui
in quanti saranno a farlo?
Allora, a gruppi. Possiamo andare a gruppi di 10, scarpe comode, gommate, caschetto in testa e liberatoria per assumersi la responsabilità di questa visita.
Grazie mille, buon lavoro.
Voi.
Grazie a Lorenza Malucciagli. E adesso, come capite dal fatto che c'è la musica? Non c'è la musica. Mi dicono che c'è, eccola che c'è. Grazie mille a Lorenzo Malucciagli. Sulle 10:28 noi cediamo la linea allo studio per il GR di Network, ma torniamo subito dopo il GR, lo stacco pubblicitario. Abitare sociale, energie per la città. Siamo in via Don Minzoni 14, auditorium del Mambo, durante il convegno Spazi della convivenza, nuovi modi di condividere l'abitare. Buon ascolto.
E le lucciole non sono mai lanterne con
Abitare sociale, energie per la città. Una trasmissione realizzata in collaborazione con Comune di Bologna e Urban Center.
Sono le 10:37, ben ritrovati alla trasmissione che stiamo dedicando a Abitare sociale, energie per la città, rassegna organizzata dal Comune di Bologna e dall'Urban Center. In questo momento ci troviamo nell'auditorium del Mambo in via Don Minzoni 14 ed è in corso la conferenza Spazi della convivenza, nuovi modi di condividere l'abitare. Diamo la buona giornata all'assessore alle politiche abitative del Comune di Bologna, Riccardo Malagoli. Buongiorno.
Buongiorno a tutte e a tutti.
Allora, una rassegna ricca questa, Malagoli, ne abbiamo parlato all'inizio della trasmissione con Marco Guerzoni, ricca perché insomma piena di contributi, ma mi sembra di intuire che delinea anche, come dire, l'azione che come amministrazione comunale avete voluto apportare e insomma potrebbe tracciare un futuro se insomma le prossime elezioni confermeranno anche questa amministrazione. Ci spiega gli assi della vostra azione?
Beh sì, intanto grazie per permetterci di mandare in radio questi importanti 3 giorni che credo sia un po' un riassunto di alcune iniziative che sono state fatte in quest'anno, in questi 5 anni, quindi più che uno sguardo rivolto al futuro, uno sguardo rivolto all'esistente proiettato sul futuro. Le politiche abitative in questi 5 anni sono state, come sappiamo, una cosa molto faticosa, perché sì, all'interno di una crisi come quella che ha colpito non solo la nostra città ma tutta la nostra nazione, questo è stato uno dei punti di caduta maggiori per le famiglie e per i cittadini. Quindi quello che noi abbiamo fatto è stato rivolto a fare anche sperimentazione rispetto a nuovi modi di abitare, ma con progetti concreti che vedono un arrivo oggi, no? Quindi anche con la possibilità di vedere in un prossimo futuro se questi progetti sperimentali, alcuni che noi abbiamo messo in campo, possono essere moltiplicati, perché come abbiamo visto c'è anche voglia di nuove cose, no? Anche dal punto di vista dell'abitare. Quello che discutiamo oggi, ad esempio il co-housing, è un'esperienza che è sicuramente faticosa, perché come tutte le innovazioni sono faticose, però anche soddisfacente, se pensiamo che più di 150 persone hanno chiesto di poter abitare quello spazio. Quindi vuol dire che un centinaio rimarranno fuori, perché gli spazi non sono appunto sono finiti, non sono infiniti.
Stiamo parlando di Via del Porto.
Via del Porto. E quindi oggi vedremo questo cantiere, vedremo una nuova modalità di vivere, che è soprattutto una innovazione culturale, anche se mi permettete, perché convivere oggi è una delle cose più faticose che questa società ci propone. Vediamo una società molto chiusa, molto paurosa, molto diffidente. Il fatto che ci siano persone che invece vogliono condividere e vogliono aprirsi anche alla città, questo è un luogo che sarà anche un luogo di passaggio, io credo che sia molto importante anche per cambiare appunto il paradigma che noi stiamo pensando in questo momento.
Senta, assessore Malagoli, la rassegna Abitare Sociale ha anche un focus e anche fotografico, ad esempio sulle periferie, su alcune delle periferie di Bologna. Le periferie sono un argomento ricorrente, la cronaca se ne occupa quando ci sono, come dire, fatti di criminalità. In realtà voi ci volete mostrare il cuore delle periferie come motore della cittadinanza. E in che cosa questo mandato amministrativo, come dire, ha agito per come dire, rialzare anche l'orgoglio delle periferie bolognesi?
Beh, intanto io non credo che Bologna abbia una grande periferia. Tanto siamo tutti a 5 minuti dal centro.
Esatto, chiariamo questo.
Tutti a 5 minuti dal centro e ci si può arrivare tranquillamente
anche in bicicletta,
anche a piedi delle volte, no? Perché se pensiamo che è identificata come periferia l'uscita dalle mura, vuol dire che insomma siamo tutto un centro,
certo,
con ogni centro delle specificità che noi abbiamo cercato di far emergere. Le specificità dei territori sono fatte dalle persone che li abitano, e quindi c'è la specificità della Bolognina, che io vedo tutto meno che quel ghetto che viene dipinto alle volte. Vedo un grande fermento e una grande potenzialità anche futura. Noi stiamo cercando di far uscire queste potenzialità. Abbiamo fatto il progetto Pilastro 2016, che è la periferia estrema della città, che invece è un luogo vivo, è un luogo pulsante, importante, che è una centralità metropolitana, che con l'arrivo di Fico trasformerà quel territorio. E quindi ci siamo chiesti quali erano i problemi di quel territorio e come fare ad aggredirli. Ci siamo mezzi inventati l'Agenzia di Sviluppo Locale, un partenariato pubblico-privato che lavora per far crescere tutti insieme quel territorio, perché spesso se noi isoliamo le componenti economiche dalle componenti sociali non facciamo il bene né dell'una né dell'altra. Quindi abbiamo lavorato per ricucire, proprio perché vediamo una società che si isola, noi cerchiamo di tirare fuori questa società, di banalmente attraverso lo scambio di roba di cui io non ho bisogno mentre un altro può averne bisogno, di riqualificazione, di fattoria urbana, di aule didattiche per i bambini che conoscono gli animali veri, non quelli
che si vedono in TV,
che si vedono in TV, li toccano. Quindi ricordo che la fattoria urbana del Pilastro è una delle poche a livello urbano, appunto. Di solito si trovano le fattorie didattiche al di fuori delle città, quella è un'eccellenza di Bologna, la vanno a visitare centinaia e centinaia di bambini tutti gli anni, e abbiamo riqualificato, gli abbiamo dato delle aule didattiche adeguate. Quindi abbiamo fatto un lavoro di ricucitura del territorio, soprattutto partendo dalle persone e dalla conoscenza delle persone.
Senta, allora, visto che siamo in tema di bilanci, l'ultima domanda che le faccio: c'è un rammarico che ha proprio rispetto ai temi di cui stiamo discutendo in questi giorni nell'ambito di Abitare Sociale? Un'occasione mancata, magari?
Ma guardi, no, nel senso che sta partendo anche l'autorecupero, sta partendo il co-housing. Abbiamo fatto un lavoro insieme ad Amelia Crede Greggio per
l'assessore Frascaroli,
non esaustivo, ma un lavoro che è iniziato e che sta dando degli ottimi frutti sull'emergenza abitativa. Abbiamo cambiato Acer in parte, cercando di renderla più adeguata coi tempi. Stiamo partendo col progetto di rigenerazione energetica degli immobili di Acer. Cioè, se io guardo questo programma di questi 3 giorni, credo che abbiamo lavorato 5 anni, ma non, come ho detto ieri, 5 anni per fare dei progetti, 5 anni per realizzare dei progetti. Si può sempre fare meglio, ci possono essere tante altre idee, però devo dire che chi vuole vedere quello che è stato fatto lo può vedere, non solo a livello di idee, ma a livelli concreti, di cantieri che si aprono, di cose fatte, di esperienze che partono. Quindi no, io penso di poter fare anche altro, di poter continuare anche lasciando comunque da questo mandato un'eredità che non è vuota, ma che ha una possibilità di collegarsi al lavoro fatto per rilanciare, perché non credo che finirà oggi il problema della casa, sì, neanche quello del lavoro, e bisogna sempre tenerli insieme queste due cose, tant'è che dentro al Pilastro stiamo creando una cooperativa sociale per gli abitanti del Pilastro che fanno servizi, quindi dando anche occasioni di lavoro, e credo che tenere insieme queste due cose, politiche per l'abitare e lavoro, sia una cosa che nei prossimi anni ci dovrà sempre più impegnare, insomma.
Grazie all'assessore Riccardo Malagoli,
grazie,
assessore alle politiche,
grazie,
abitative,
voi,
del Comune di Bologna. Buona giornata. E adesso noi continuiamo. Io vi voglio ricordare, insomma, anche la specificità delle cose di cui stiamo parlando, no? Perché infatti arriva il nostro prossimo ospite. Noi abbiamo dato questa mattina grande spazio al co-housing di Via del Porto, e abbiamo dato grande spazio al co-housing di Via del Porto perché è il primo co-housing pubblico che si sta portando avanti, direi co-housing pubblico probabilmente in Italia. Ma di co-housing ci sono degli antesignani, perché a San Lazzaro di Savena già da un po' di tempo, adesso ce lo dirà il nostro ospite, c'è una esperienza di
di co-housing, di cui Massimo Giordano è uno degli attori, e lo ringrazio di essere qui. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi, grazie per l'invito.
Io mi ricordo che in radio ne parlammo anni
ne
fa.
Ne parlammo già due anni e mezzo fa.
Ecco,
sì, eravamo proprio in fase di partenza.
Com'è andata? Perché andata questo è un co-housing privato,
sì,
questo è importante.
Allora, diciamo che è un co-housing sicuramente privato, però è un co-housing in realtà con una impronta pubblica abbastanza marcata, nel senso che noi acquistammo il terreno dove abbiamo costruito dal comune di San Lazzaro di Savena, quindi diciamo che c'era sicuramente anche in partenza una sorta di impronta pubblica, e con il comune di San Lazzaro abbiamo stipulato una convenzione, e questo è diciamo che il lato importante, perché comunque c'è una commistione tra pubblico e privato, nel senso che è vero che l'operazione immobiliare,
sì,
la costruzione è stata tutta
a vostro
nostra
carico,
spesa, a nostro,
sì,
carico, però sicuramente noi abbiamo costruito in edilizia convenzionata. Quindi c'è stata comunque una convenzione che abbiamo fatto con il Comune di San Lazzaro. E la cosa interessante è che nella convenzione che abbiamo fatto, le opere secondarie e le opere primarie di urbanizzazione, invece di essere compensate, come spesso si fa con rotonde, cavalcavia, eccetera, eccetera, le abbiamo compensate con delle opere pubbliche che abbiamo realizzato sul parco prospiciente il nostro edificio.
Dove si trova il vostro co-housing?
Si trova a Mura San Carlo, che è una frazione di San Lazzaro, Mura San Carlo, La Pulce, sono praticamente quelle frazioni che sono sotto la collina,
sì,
praticamente. E la cosa interessante, dicevo, che abbiamo realizzato queste opere di urbanizzazione costruendo dei campi da tennis, dei campi da pallavolo, campi da basket, e in parte attraverso anche attività sociali e sportive che realizziamo su questo parco, che non è un semplice parco ma è la piazza di questa frazione, di questo quartiere.
Ecco, prima parlavamo del fatto che insomma chi fa un co-housing deve necessariamente anche cambiare modalità
sì,
e stile di,
certo,
vita, perché si convive a tanti effetti, nel senso ognuno ha la sua casa, però è la comunità che cresce. Visto che Massimo Giordano lo sta facendo, ci racconta insomma quali sono i cambiamenti più importanti?
Allora, diciamo che noi eravamo già in partenza comunque delle famiglie che erano impegnate sugli aspetti sociali ed ecologici, quindi partecipazione ai gas, ai gruppi di acquisto, riciclaggio e così via, quindi tutti più o meno partecipavamo a reti ambientaliste del bolognese. La cosa interessante è stata sicuramente il fatto di ritrovarsi nello stesso condominio, quindi la possibilità di potenziare queste capacità, di dargli un luogo fisico concreto dove poterle realizzare, quindi anche la possibilità di organizzare i convegni, organizzare dei punti di aggregazione nel quartiere. Questo sicuramente è stato il salto di qualità.
Quanti siete?
Siamo 12 famiglie, siamo 20 adulti e una quindicina di ragazzi, quindi dai 90 anni ai 2 anni.
Quali sono state le cose più faticose proprio per,
sì,
arrivarci dentro,
certo,
nelle vostre,
certo,
case?
Ma sicuramente la cosa più faticosa è stato il percorso che abbiamo intrapreso, nel senso che è stato un percorso che è durato tre anni. In questi tre anni ogni settimana ci siamo visti, abbiamo parlato, abbiamo discusso. Io ritengo comunque che l'esperienza del co-housing debba necessariamente essere un'esperienza elitaria e minoritaria, perché comunque per l'impegno,
non
per il tempo,
per tutti,
esattamente, diciamo che a mio parere è una specie di sonda o di trivella, se vogliamo usare un termine che va di moda, che fa una specie di carotaggio per capire dove si può spingere all'abitare solidale, all'abitare sociale, e poi da lì rimandare questa esperienza ad altre esperienze.
Benissimo, Massimo Giordano, quali sono le prossime vostre frontiere, i prossimi progetti? Nel senso che voi adesso abitate,
certo,
lì, eccetera, però non è che vi fermate, perché.
No, diciamo che stiamo facendo da lavoro di consulenza, sia come consulenza parlata, sia come consulenza vista, spiegata in concreto ad altri gruppi di famiglie che stanno partendo nel bolognese,
quindi
sì,
insomma,
sì, certo,
ce n'è di interesse,
certo, sicuramente è anche più grande del nostro, quindi questa è la cosa che ci fa un enorme piacere.
Allora poi andiamo anche a chiederle i contatti, perché continuiamo a parlare di questa forma anche insomma nelle altre nostre trasmissioni radio. Grazie mille.
Grazie a voi.
Grazie. Massimo Giordano, con lui abbiamo parlato del co-housing a San Lazzaro di Savena, e adesso invece chiudiamo, sono le 10:52, abbiamo ancora qualche minuto, e chiudiamo con un altro architetto che sta partecipando al convegno. Ve lo ricordo perché insomma il convegno durerà fino alle 12:30, spazi della convivenza, nuovi modi di condividere l'abitare. Siamo al Mambo nell'auditorium, via Don Minzoni 14. Buongiorno al nostro ultimo ospite, Giovanni Franceschelli, Rizoma Architetture.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Buongiorno. Dove operate?
Noi abbiamo lo studio a Bologna, il progetto che abbiamo presentato questa mattina al Mambo invece è a Ferrara, dunque un progetto per 7 famiglie che vivono già attualmente in un co-housing, in una struttura costruita in legno, del tutto simile ad un'esperienza già realizzata a San Lazzaro di Savena, che verrà presentata questa mattina.
Infatti abbiamo appena avuto Massimo Giordano. Ci diceva Giordano, adesso anche questo mi sembra di capire, un co-housing privato.
Sì, esatto, corretto.
Ecco, facilitato in qualche modo dall'amministrazione pubblica oppure?
Direi in parte sì, ma direi che soprattutto ha avuto un lascito molto positivo. Il Comune di Ferrara ha recepito il tema del co-housing come un'offerta abitativa da promuovere, inserendolo nel regolamento urbanistico della città.
Beh, questo
è molto,
molto
innovativo, visto che quasi contemporaneamente la Regione Toscana invece ha approvato una legge regionale sul co-housing, e dunque sia i finanziamenti anche pubblici, ma soprattutto le regole e gli strumenti locali iniziano a favorire la diffusione del co-housing in diverse città italiane.
Ecco, Massimo Giordano poco fa mi ha incuriosito perché diceva attenzione, insomma, non è per tutti questa esperienza abitativa, cioè semina molto, ma bisogna insomma essere molto sinceri. Condivide questo architetto?
Lo condivido. L'esperienza di Ferrara è nata dal basso, le famiglie hanno fatto un percorso lungo, 2 anni insieme, anche durante le vacanze estive magari, per conoscersi tra loro e conoscere soprattutto i loro desideri, i loro sogni anche. Oggi hanno restituito questa conoscenza aprendo il co-housing a tutta la comunità, e dunque raccontavo anche prima, in un'occasione qualche settimana fa, c'erano più di 20 famiglie nigeriane che cucinavano e facevano giocare i loro bambini in uno spazio pubblico, privato, collettivo, collaborativo.
Okay. Collaborativo. Insomma, si annullano un po' le vecchie categorie,
sì,
mi sembra.
Esatto.
Questo è molto interessante.
Esatto. Nella mia esperienza potrei proprio dire così.
Allora, le faccio un'altra domanda che insomma mi viene dopo averla sentita. Lei dice un'esperienza, quella vostra di Ferrara, che parte dal basso, anche quella di San Lazzaro è partita dal desiderio di, e dalla voglia insomma di alcune famiglie di fare questa esperienza. Ci troviamo di fronte invece al Via del Porto 15,
certo,
che diciamo è un altro tipo di co-housing, adesso senza insomma spero di non sbagliare, però lì si potrebbe dire arriva dall'alto, perché l'amministrazione pubblica con ASP che porta avanti questo progetto e seleziona. Ecco, lì allora bisognerà stare attenti, è proprio l'opera di selezione delle persone, capire la loro motivazione, che farà la differenza.
Secondo me anche in questo Bologna, mi permetto di dire, è innovativa, è il primo co-housing in Italia che un'amministrazione pubblica promuove. Ritengo che sia un esperimento del tutto positivo. È chiaro che le persone faranno comunque un percorso per essere proprio sicure di voler andare a vivere lì. Dunque è un esperimento molto positivo. È chiaro che probabilmente fra 2 anni dovremo capire quanto sia stato centrato,
certo,
l'obiettivo, però
certo,
sicuramente è perché non è rivolto alla proprietà ma all'affitto. Dunque anche la formula di esperienza di vita è diversa, più temporanea se vogliamo.
Sì, perché potrebbe essere di transito.
Esatto,
diciamo,
di transito. Ritengo che sia una opportunità incredibile proprio per aumentare il livello di accoglienza e di convivenza di questa città.
Chiudo con lei facendole un'ultima domanda, ma proprio di senso, proprio sui termini, perché appunto ne abbiamo parlato noi, si sentono molto anche sui giornali, in radio, in TV. Che differenza c'è tra co-housing e social housing? Così facciamo anche un po' di pedagogia.
Giusto, infatti il titolo della manifestazione, dell'evento di oggi, delle altre giornate, è abitare sociale. Ecco, forse una forma di abitare sociale che parte, come dicevamo prima, spesso dal basso e quindi è diversa dall'offerta di housing sociale, forse anche, mi permetto di dire, per le fasce sociali che vengono coinvolte, perché comunque ci sono delle diversità. Quello che è stato detto prima su San Lazzaro è vero, le famiglie in un qualche modo si scelgono. Questo non deve essere però concepito come un atteggiamento elitario. Diciamo che il social housing è molto più orizzontale e quindi è forse più, tra virgolette, democratico o casuale. Il co-housing è prima di tutto un'iniziativa che parte dal basso, questo è vero, ma privata. Il social housing molto spesso, fino ad oggi, è di iniziativa pubblica, ma anche questo sta cambiando, perché, e con questo direi che posso concludere, in realtà in Italia c'è richiesta di forme di abitare diverso e tutti se ne stanno accorgendo, quindi anche l'housing sociale, l'abitare sociale sta mutando.
Grazie mille architetto Giovanni Franceschelli, Rizoma Architettura, e buon lavoro.
Grazie.
La lascio al convegno e
buona giornata,
le tolgo pure il microfono, insomma, che non si preoccupi che non fa rumore. E siamo in chiusura di questa diretta, insomma, direi molto interessante, anche perché poi si parla delle esperienze vive delle persone e dell'abitare, che è un bisogno che aumenta sicuramente in questa città, che cambia, che ha dei forti punti critici, e non ve li sto adesso a riassumere perché li sapete benissimo. Abitare sociale, energie per la città è una trasmissione che vi abbiamo fatto sentire questa mattina, ma è anche un redazionale che abbiamo curato e che potete trovare sul sito dell'Urban Center. Abbiamo provato a restituirvi la ricchezza di questi argomenti. Vi diamo gli altri appuntamenti della giornata, è l'ultima giornata questa di abitare sociale, dalle 15 alle 17 nella sala atelier dell'Urban Center, un altro convegno dal titolo Rammendare periferie, e si parlerà non solo di Bologna ma di altre parti d'Italia. Invece dalle 17.30 alle 19 la chiusura urbanistica in libertà, sempre all'Urban Center nella sala atelier, con l'architetto libanese Youssef Tomé. Vi saluto, vi ringrazio dell'ascolto e vi auguro una buona giornata. Adesso so che ci sarà tempo reale, che è stato posticipato proprio per lasciare spazio alla nostra diretta. Grazie e a risentirci.
Tempo Reale, rubrica delle opportunità da Radio Città del Capo, in collaborazione con
Natura Sì, il tuo supermercato.